voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Buongiorno a tutti. Sono Mafim. Mi chiamo Kansudin Olufemi Muftown. Sono nato in Nigeria nel 1975. Mio padre è morto quando avevo 17 anni. Allora, a causa della sua morte, non ho potuto andare avanti a studiare. Sono dovuto andare a lavorare. Allora, dopo la morte di mio padre, mio zio mi ha chiesto di fare alla sua religione una idolatria, ma ho rifiutato perché io sono musulmano. Mio zio mi ha detto che se io ho rifiutato la loro religione, mi avrebbero sacrificato agli idoli. Avevo paura, ho lasciato la mia città e andare in un'altra città. Allora nel 2006 mi sono sposato e ho due figli, una figlia di 10 anni e un figlio di 5 anni. Allora, nel 2012 ho lasciato il mio paese perché il mio zio mi cercava per sacrificarmi agli idoli. Allora ho deciso di lasciare il mio paese. Il viaggio dalla Nigeria alla Libia è durato 8 giorni, è stato difficile. Allora, i pochi soldi che io guadagnavo con il mio lavoro in Libia li mandavo in Nigeria per la casa di mia famiglia, anche per la scuola, anche per farsi a mangiare. A causa della guerra civile, comunque il lavoro non è più stato pagato e non potevo muovermi liberamente. Dopo un anno e 8 mesi in Libia, ho deciso di venire in Italia. Dopo 3 giorni di viaggio in mare, siamo stati salvati dalla polizia italiana. La nostra barca caricava l'acqua, ma siamo salvati in tempo. Arrivamo in 500 persone sulla vecchia barca in legno. Abbiamo viaggiato senza cibo e l'acqua. Sono arrivato in Italia nel 25 aprile 2014. Allora, sono qui in Italia senza lavoro. È una cosa brutta perché non è facile per una persona che aveva lasciato la sua famiglia da tanti anni. Comunque non c'è lavoro, non è permesso di soggiorno, sono qua senza fare niente. Allora avevo lavorato con il comune di Belluno, anche con il comune di Mana per pulire la strada. Adesso ho studiato un po' per la lingua italiana, adesso io posso parlare un po' l'italiano. Avevo fatto l'esame A2 e superato, adesso io sto facendo una cosa in negozio di Samarcanda volontieri. Allora adesso sempre speriamo, ma tanto tempo sono qui senza fare niente. Mia famiglia in Nigeria, niente di mangiare. In questo caso ho bisogno di tu aiutare per il lavoro, anche comunque con permesso di soggiorno stare qui per fare la bellissima fitta. Grazie a tutti.
Giving it our all, so many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride.
E la voce di Murphy, richiedente asilo che arriva dalla Nigeria, questa settimana apre Voci dalle Dolomiti. Murphy sabato ha partecipato ed è intervenuto all'incontro Human che si è svolto a Belluno su iniziativa di Radio Cooperativa e della cooperativa bellunese del commercio equo e solidale Samarcanda. Quindi Un saluto a tutti da Zenone Sovilla, al microfono per questo primo appuntamento del mese di ottobre con il martedì di Voci dalle Dolomiti, qui a Radio Cooperativa. L'incontro human, conflitti, ingiustizie, migrazioni, accoglienza, cittadini, politica e mass media oggi si è svolto al centro Piero Rossi in centro Belluno e ha visto la partecipazione di un docente universitario, Alberto Castelli, che si occupa di storia delle dottrine politiche, che ha proposto un intervento per sollecitare il dibattito, il confronto critico sul tema le retoriche del populismo. Quindi affrontando la questione delle istituzioni democratiche rappresentative della politica e dei politici di fronte in questo caso alla questione della necessità di dare protezione a persone in fuga e anche di in generale accogliere persone che intendono spostarsi. Poi è intervenuto Lorenzo Guadagnucci, giornalista, che ha parlato sul tema il giornalismo, parte del problema o della soluzione. Lorenzo Guadagnucci, che fra l'altro si è occupato anche con un saggio della questione mass media e immigrazione, il saggio Parole sporche, mass media, politica e immigrazione, ovviamente in una relazione con la comunità civile, con la società italiana. L'incontro si è svolto proprio nel giorno dell'anniversario del tragico naufragio di migranti nel Mediterraneo, quasi 400 morti, e a pochi giorni dalla diffusione di un nuovo tragico bilancio sul numero di vite che si sono perse solo nel Mediterraneo e soltanto quelle accertate, che ha già raggiunto quest'anno, nel 2015, la cifra di 3.000 persone morte nel tentativo di scappare attraverso il Mediterraneo, quindi solo stiamo parlando solo delle persone morte in mare e soprattutto stiamo parlando solo di morti accertate dalle autorità. E questa settimana dunque Voci dalle Dolomiti sarà dedicata all'ascolto della prima parte di questo incontro, che è stato molto partecipato con molti interventi anche del pubblico, che ascolteremo successivamente, fra gli altri anche quello di un sindaco della provincia di Belluno, Alessandra Buzzo, che è stata anche candidata alle regionali con il movimento autonomista Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che ha testimoniato del suo impegno appunto per dare accoglienza ai profughi anche di fronte a situazioni critiche, perché altre realtà municipali non erano collaborative, anche realtà che si trovavano fuori dalla provincia di Belluno, che hanno messo in difficoltà la macchina dell'accoglienza, e quindi c'è stata questa testimonianza di come invece un sindaco possa sia mettere a disposizione i mezzi del proprio comune, ricorrendo anche alla solidarietà del volontariato locale che conosce bene, e anche in qualche modo sollecitare attraverso la comprensione e il dialogo i colleghi sindaci di altri comuni a affrontare questa vicenda in una prospettiva diversa, spogliandosi almeno in parte anche dei pregiudizi tipici del politico, che sono quelli di perdere consenso perché mette i piedi in un terreno minato dal punto di vista, diciamo, della presunta percezione da parte della comunità locale. Questo è dunque l'incontro numero uno di una serie che organizzeremo a Belluno. Il prossimo sarà programmato in novembre, la data non è ancora stata stabilita, e verrà a trovarci Anna Clementi, che è una mediatrice culturale veneziana, lavora proprio anche in un centro di accoglienza di richiedenti asilo a Venezia. È stata varie volte nei paesi arabi per ragioni di studio e di ricerca, e sarà ospite a Belluno il mese prossimo nella seconda serata del ciclo Human, e è stata già ospite invece dei microfoni di Radio Cooperativa la settimana scorsa, per cui chi volesse approfondire le tematiche con una testimonianza diretta può ascoltare il podcast nel sito della radio, radiocooperativa.org, e anche a bellunopop.it. Per quanto riguarda l'incontro di 2-3 giorni fa, sabato scorso, in apertura sentirete brevemente Elena Pasqualetti, che è la presidente della cooperativa del commercio equo solidale Samarcanda, e poi dirò due parole io, e poi ci ascoltiamo l'intervento breve di Alberto Castelli sul tema delle retoriche del populismo.
Il tema è di sicuro interesse, di sicura profondità, e proprio oggi, poi che è il secondo anniversario della strage, del naufragio di Lampedusa, siamo qui, ecco, anche in memoria delle quasi 400 vittime di quel naufragio, ma anche per testimoniare il nostro piccolo, ma insomma costante, speriamo, impegno nel cercare di capire le ragioni che portano così tante persone a lasciare le loro case, i loro affetti, verso un futuro incerto. E un futuro, e sì, appunto, lasciare la casa per andare poi a scontrarsi con popolazioni locali che tante volte li accolgono, ma purtroppo spesso appunto li maltrattano. E l'incontro di oggi appunto è un esempio concreto sul versante del lavoro socioculturale che dobbiamo fare, che abbiamo il dovere di fare dal basso nelle nostre comunità, per aiutare a capire i fenomeni appunto che stanno dietro il fenomeno della migrazione. E oggi ci interesserà capire appunto quali manipolazioni e quali distorsioni i mezzi di comunicazione di massa provocano nell'orientare le nostre opinioni e le nostre visioni su queste tematiche. Come sta marcando, poi vi invitiamo a visitare la mostra fotografica di Aldo Pavan, che racconta le persone e le 10 organizzazioni di agricoltori del sud del mondo, ma anche di zone italiane. Sono contadini che testimoniano in modo concreto e quotidiano l'impegno per l'agricoltura sostenibile, sia a livello ambientale sia a livello sociale. Sono foto molto belle e resteranno in mostra qui al Fiero Rossi fino a novembre. Poi ci preme anche ringraziare per la loro presenza Marius Marfi e il fratello di Marius. Marius e Marfi sono due ragazzi della Costa d'Avorio del Camerun, richiedenti asilo. Sono ospiti presso la cooperativa Lavoro Associato e li abbiamo conosciuti perché stanno svolgendo un tirocinio di 3 mesi presso proprio la bottega Samarcanda, nella bottega di Belluno di Samarcanda. Sono un preziosissimo aiuto per noi, sia a livello proprio operativo, ma anche proprio come occasione di incontro con le loro storie, con queste storie che a volte appunto ci sembrano distanti nel vederle dallo schermo televisivo, ma poi avendo queste occasioni vere di vita vissuta dimostrano tutta la loro ricchezza umana, ecco. E quindi se vorranno poi fare un intervento, se avranno piacere, noi li invitiamo ad ascoltare la loro voce. Ecco, quindi un buon ascolto e di nuovo grazie a Zenone e ai relatori.
Buonasera, comincio brevemente io solo per introdurre questo incontro e per raccontarvi il senso un po' dell'iniziativa, perché ci è venuta in mente questa cosa. Sostanzialmente, come poi si vede, credo anche dalla platea che c'è qui, che mi pare di poter dire per lo più di persone abbastanza motivate e già abbastanza attrezzate su queste tematiche, si tratta di andare un po' oltre alcuni degli aspetti che vengono indagati normalmente, cioè le cause delle crisi, delle fughe, le problematiche tecniche dell'accoglienza, eccetera, ma di cercare di capire invece quale sia la lente interpretativa attraverso la quale le nostre comunità leggono questo fenomeno, quindi le dinamiche istituzionali che rappresentano ciò che avviene, quindi la politica nelle sue sfaccettature, nei vari livelli, quindi di concentrazione di potere, di possibilità più o meno forti di manipolazione, e i mass media, per capire se abbiamo dei margini di manovra per migliorare il nostro atteggiamento, il nostro approccio nei riguardi di una comunità che ha una visione probabilmente largamente deformata delle cose, che è un dato fondamentalmente inconfutabile. Quindi quando c'è il paesino che non vuole 5 persone perché ha paura, la paura è un dato inconfutabile, perché ha paura, cerchiamo di capire queste dinamiche. Potrebbe aiutarci una fotografia del contesto istituzionale in cui ci troviamo, cioè come funziona la nostra convivenza, la politica, la rappresentanza, la dinamica fra cittadini e la filiera istituzionale, e quella dell'informazione, quindi quella tra cittadini e chi dovrebbe fotografare la realtà. Questo è un po' il senso di questa serata, e ovviamente che ha una premessa critica, cioè che effettivamente queste lenti sono deformanti per tutta una serie di ragioni e spesso per una convergenza di interessi fra posizioni di potere politico e posizioni di potere nel mondo dei mass media. E di questo però parleranno soprattutto Alberto, e alla mia sinistra Alberto Castelli e Lorenzo Guadagnucci. Quindi io comincerei da te, Alberto, con questa fotografia sul quadro politico e sulle dinamiche del populismo, o meglio le retoriche del populismo, come hai intitolato la tua relazione.
Va bene, grazie. È un po' strano perché pensavo che la mia voce... Allora, intanto lasciatemi esprimere tutta la mia, un senso di inadeguatezza, no? Di fronte a dei fatti come questi che ci stanno capitando ormai da molti mesi, anzi da anni. Per capirli ci vorrebbe ben altro che le mie parole. Bisognerebbe organizzare un grosso convegno con politologi, sociologi, storici del Medio Oriente e in generale dei paesi afroasiatici. E ecco, io sono uno storico delle idee, sono veramente poco attrezzato per parlarvi di queste cose. Allora, quello che vorrei fare invece è dire qualche parola su il dispositivo più comune con il quale noi, o meglio i nostri politici, interpretano la società multietnica, l'immigrazione, eccetera. Questo dispositivo è un dispositivo di discorso, se volete, un discorso, un modo di impostare la questione, un modo logico di impostare la questione. Ed è, grosso modo, quello che viene mediamente definito come populismo, la retorica del populismo, ho deciso di chiamare. Allora, un modo per cercare di capire un oggetto quando lo si ha di fronte è andare a vedere che cos'è in una buona enciclopedia. Allora, io sono andato sulla Treccani, ho cercato la parola populismo e vi leggo la definizione. Una premessa, il populismo del Novecento, perché populismo può voler dire altre cose, ma in altre epoche. Il populismo del Novecento, diciamo da 1922 in poi, diciamo. Allora, il populismo, dice la Treccani, è il termine usato per designare tendenze o movimenti politici sviluppatici in differenti aree e contesti nel corso del XX secolo. Tali movimenti presentano alcuni tratti comuni, almeno in parte riconducibili a una rappresentazione idealizzata del popolo e ha un'esaltazione di quest'ultimo come portatore di istanze e valori positivi, prevalentemente tradizionali ma non necessariamente, in contrasto con i difetti e la corruzione delle élite o di altri soggetti. Cioè, il populismo è quel discorso che afferma che il popolo, un certo popolo, sia portatore di cose positive, di valori positivi, sia per esempio generoso, gentile, intelligente, no? E contrappone questa positività a una negatività che sta fuori dal popolo, che di qualcosa che non appartiene al popolo. Dentro il popolo buono, fuori tutto quello che non appartiene al popolo è cattivo. Okay? Idealizzare il popolo naturalmente cioè, significa contrapporlo al non popolo, a tutto quello che sta fuori da questo soggetto. Noi, il nostro discorso politico è fondato in larga misura su questo dispositivo, su questo dentro fuori, su questo popolo positivo, non popolo negativo. Per divertirmi, un divertimento tragicomico, ho trascritto qualche esempio. Allora, Giorgia Meloni, ho preso questa dichiarazione dal sito stranieritalia.it, che peraltro è un giornale abbastanza serio, mi è sembrato. Giorgia Meloni, 29 giugno 2015, scrive: «In tutto il mondo molti musulmani interpretano in modo violento la loro religione e questa visione è condivisa anche da molti che vivono in Occidente», sempre musulmani naturalmente. «Questa è la cruda realtà dei fatti. Cosa possiamo fare?» E si risponde: «Intanto evitiamo di importare in Italia un problema che oggi non abbiamo. Basta immigrazione e soprattutto basta immigrazione da paesi musulmani. La piccola quota di immigrati che reputiamo necessaria prendiamola da quei popoli che hanno dimostrato di non essere violenti». Allora, i musulmani sono il non popolo, sono quello che sta fuori, no? Invece noi siamo buoni e ci tiriamo dentro il male. Il cerchio delimitato dai confini dell'Italia è quello della bontà e noi invece ci tiriamo dentro i malvagi che sono i musulmani. Altro esempio, ancora più chiaro secondo me, dal blog di Grillo. Purtroppo non ho segnato il titolo, però insomma, fidatevi, se volete cercarlo lo trovate. Scrive Grillo, chi per lui: «Esistono due paesi, uno reale e uno immaginario. Nel primo paese, quello reale, i problemi sono reali, la salute, la disoccupazione, l'istruzione, la casa, le tasse. In questo paese vive la maggior parte degli italiani. Nel secondo paese, quello immaginario, vive il governo, che si occupa di problemi che nulla hanno a che fare con la realtà. Se Maria Antonietta voleva distribuire le brioche al popolo che chiedeva il pane, il governo al popolo vuol dare riforme che, a differenza delle brioche, sfamano solo la fame e il potere del PD e del suo conducador». Questo è molto recente, no? Si riferisce naturalmente a Renzi. Allora, qui naturalmente la divisione è popolo, che soffre, si occupa di cose, l'istruzione, la casa, la disoccupazione, eccetera, e invece la casta che gode e anzi affama il popolo. No? Vedete già che il discorso populista può andare in varie direzioni. Il popolo può essere contrapposto alla casta, all'elite, come in questo passo di Grillo, o di chi per lui, oppure verso l'immigrato, lo straniero, il musulmano, come nel discorso della Meloni. No? Però capite che il dispositivo è lo stesso, il dentro positivo, il fuori negativo. Okay. Fin qua uno potrebbe dire, beh insomma, però tutto sommato, in qualche caso, anche un discorso di questo genere può avere delle ragioni. No? Però attenzione, vediamo un po' come viene definito il popolo. Perché abbiamo parlato fino adesso di popolo, ma cos'è il popolo? Se io dico lo Stato, va bene, ci sono degli uffici, delle strutture, la prefettura, eccetera, eccetera, quello è lo Stato. Ma il popolo? Il popolo non esiste di per sé. È ciò che viene chiamato tale da una persona o da un gruppo di persone. Per cui, cioè, senza qualcuno che dica cos'è il popolo sono quelli che parlano italiano, il popolo sono quelli bianchi, il popolo sono quelli che pagano le tasse in Italia, il popolo sono quelli, che ne so, vedete voi, quelli di razza ariana, no? Senza qualcuno che delimiti in questo modo il popolo, il concetto di popolo, e sono sempre delimitazioni chiaramente arbitrarie, il popolo non esiste, non c'è. Allora, il popolo che viene idealizzato dal discorso populista è una totale invenzione, voluta per un motivo preciso. Allora, abbiamo deciso che c'è questo popolo che viene idealizzato, che è assolutamente buono, e naturalmente, se il popolo è l'assolutamente positivo, e il populista afferma che la sua volontà deve essere rispettata e deve essere fatta valere. Ma attenzione, non chissà quando, chissà come, eccetera. Qui e ora, senza se e senza ma, si potrebbe dire, no? Perché questo, il popolo, è l'assolutamente positivo e quindi deve essere la sua volontà deve essere assolutamente rispettata, ok? E qui permettetemi di citare il più grande di tutti, Silvio Berlusconi. L'ho preso dal suo sito di Facebook, quindi non l'ha scritto lui senz'altro, ma comunque è nella sua... Allora, qui sta parlando di Renzi, e dopo un incontro internazionale a Bruxelles, credo, se non ricordo. Allora, la frase è questa: l'Italia non conta nulla perché il Premier è venuto fuori dai giochi di palazzo e non dal consenso del popolo, scrive nel sito di Berlusconi. Allora, questa è una frase estremamente esemplificativa, secondo me. Perché? Allora, una volontà ha diritto di essere realizzata se nasce dal consenso del popolo, qualunque cosa ciò voglia dire, no? Renzi, per quanto possa starci antipatico, simpatico, quello che è legittimamente il presidente del Consiglio italiano, no? Però la sua volontà non può essere realizzata perché nasce da intrighi di palazzo, secondo lui, no? E non dal consenso del popolo. Cioè l'unica volontà che può essere realizzata, che ha senso che venga realizzata, è quella del popolo. Allora, questo fatto che l'unica volontà del popolo da realizzare qui e ora, senza se e senza ma, sia quella del popolo, significa anche screditare tutto il sistema rappresentativo democratico. Perché? Perché il sistema degli stati rappresentativi si fonda su tutta una serie di procedure, di bilanciamenti di potere, di garanzie e controgaranzie, no? Che rallentano la presa delle decisioni, che rallentano l'inveramento della volontà del popolo. Okay? Allora il populista è insofferente nei confronti di questi meccanismi istituzionali, giuridici, eccetera, di compromesso anche. Vuole che subito sia fatta la volontà del popolo, non chissà come, chissà quando, no? Allora, qui permettetemi, dopo aver citato questi grandi pensatori come la Meloni e Grillo, di citare anche un altro scrittore che era Montesquieu. No, Montesquieu era un filosofo del Settecento che ha fatto una scoperta. Ha scoperto che ogni potere, se lasciato libero, diventa dispotico, no? Tende a espandersi, ok? Allora, per impedire che un potere diventi dispotico, diceva Montesquieu, bisogna contrapporgli un altro potere. E allora lui ha pensato di dividere i tre poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario, e di contrapporli l'uno all'altro, in maniera che le decisioni debbano essere prese da tutti quanti insieme, attraverso tutta una serie di compromessi e di accordi. Ecco, tutta questa serie di compromessi e accordi per il populista sono il nemico. Perché il populista vuole che l'assolutamente positivo, il popolo, realizzi immediatamente la propria volontà. E notate che questi meccanismi che ci ha regalato Montesquieu sono la garanzia della nostra libertà. Sono la garanzia della nostra libertà perché impediscono che un potere diventi dispotico. Quindi è almeno lecito sospettare che l'esito di un governo populista sia quello di piegare la legge alla volontà del popolo, qualunque cosa ciò significhi, e dunque di mettere a repentaglio le garanzie costituzionali e la libertà. E in particolare saranno messi a repentaglio che cosa? I diritti delle minoranze. Perché le minoranze sono ciò che non sono popolo, che sono non popolo. Se il popolo sono i bianchi, quelli dei neri. Se il popolo sono gli ariani, gli ebrei, eccetera, eccetera. Allora, come dicevo prima, qua finisco quasi, il populismo può essere di destra e di sinistra, nel senso che Se il popolo viene definito come, che ne so, gli ariani, i bianchi, eccetera, ecco, abbiamo un razzismo, un fascismo, quello che volete voi. Se il popolo viene definito, quello, se la contrapposizione tra chi lavora e chi invece governa, i governati e i governanti, la casta appunto, ecco, allora abbiamo un populismo di sinistra. Però vorrei essere molto chiaro, non è che il populismo di sinistra, siccome è di sinistra, è meno pericoloso, no, è altrettanto pericoloso, perché esattamente come quello di destra, con altri scopi, però allo stesso modo mina le libertà giuridiche che ci permettono, per esempio in questa sala, di dire quello che vogliamo. Un'altra cosa, l'ultimissima, il populismo ha bisogno di un leader, e questo ci permette anche di distinguere i movimenti populisti da quelli che, tra un movimento populista e un movimento non populista. Cioè, un movimento populista ha bisogno di un leader perché ci deve essere qualcuno che taglia il concetto di popolo, che decide cosa debba essere il popolo. No? Movimento populista, che ne so, la Lega Lombarda o il Partito Nazionale Fascista, Partito Nazionale Socialista, questi sono populisti naturalmente. Sia pure di diversa grandezza e diversa pericolosità, diciamo. Non populisti sono invece quei movimenti che non insistono su questo punto, sul concetto di popolo. Che ne so, Occupy Wall Street, per esempio, no? O il Partito Socialista dei Lavoratori nell'Ottocento, anche dopo, insomma. Ecco, non avevano questo meccanismo. Non c'era questo dentro fuori e non c'era un leader che tagliava il concetto di popolo. Allora, il populismo è una rappresentazione molto sintetica, molto seducente, fondata sul niente, perché il popolo non si sa cosa sia. Viene appunto deciso il concetto di popolo da qualcuno che ha un interesse a deciderlo in quel modo. E fa presa perché è estremamente logico rappresentarsi un dentro e un fuori, dentro positivo, fuori negativo. Quello che noi come cittadini dobbiamo fare, secondo me, è, per evitare che poi questa retorica abbia successo e abbia... è quello di stare attenti, ecco, di non scegliere chi anche soltanto... prova a impostare il discorso in questo modo.
We took our hands and bought the rings, and we swore our love to each other. We thought it's like this, everything goes, so we crossed the line together, and we walked across the point of no return. While summers go and winters come, we're heading for tomorrow. Yes, we're heading for tomorrow, night by night. Faithful my soul, not to the take revenge, so I try to shoot my arrow, but the aim was far too narrow for my sight. We build a shed, we build a floor, we build a basement but not the doors. And then one day we found there's no way out. Not to my habits, not to the goal, not to my country will be faithful my soul, not to our fortunes, not to our wives, not to our husbands are faithful our lives. We used to fall on our collection of failures, but we keep them closed in our vaults. Not to my heavens, not to the goal, not to religion will be faithful my soul. Only to science, just to mankind, just to my culture will be faithful my mind. Only to sunshine, just to the earth, just to the universe.
La musica libera è lasciata con una licenza Creative Commons di Stefano Proietti di Ferrara in arte Sembi. Questa canzone si intitola Not to My Heavings. Stefano Proietti, che è un esperto di informatica, o principalmente un esperto di informatica, e che ha messo a disposizione in rete, sempre liberamente, anche molte guide utili a chi volesse avvicinarsi al mondo del software libero, dei sistemi operativi Linux e in particolare del video editing attraverso questi sistemi. Per cui musicista, ma non solo, Stefano Droghetti qui con Not to My Heavings, Radio Cooperativa, con Voci dalle Dolomiti, che va in onda il martedì alle 17.30 fino alle 19, che poi potete comunque ritrovare anche in podcast. Voci dalle Dolomiti, che potete anche contattare se avete in particolare delle idee, dei suggerimenti, dei temi da trattare, scrivendo all'email radio@bellunopop.it. Voci dalle Dolomiti, che va in onda a Radio Cooperativa, un emittente non profit, noi siamo volontari e per tirare avanti questa emittente ha bisogno anche del contributo degli ascoltatori, di quelli che almeno hanno la possibilità di dare una mano dal punto di vista economico. C'è la possibilità di fare un'offerta nel sito della radio. Ci sono le varie modalità illustrate con le quali si può contribuire. Una è un conto corrente postale, che è il numero 120 823 01, che è intestato alla cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, vi ripeto, l'email è radio@bellunopop.it, potete anche telefonare al numero 0437 18 35 735. Se non rispondo, c'è comunque la possibilità di lasciare un messaggio. E ora proseguiamo con l'ascolto, passiamo al secondo intervento in programma sabato scorso nell'incontro Human organizzato da Radio Cooperativa e dalla cooperativa Samarcanda del Commercio Equo e Solidale a Belluno. Dopo Alberto Castelli, che ci ha parlato la profondità data da chi si occupa di studiare questi fenomeni nel mondo accademico del tema le retoriche del populismo, passiamo a Lorenzo Guadagnucci, che affronta l'altro grande tema, l'altra grande criticità della questione accoglienza, protezione di persone in fuga dalle guerre, dall'ingiustizia sociale, economica, religiosa, quello che volete. E ce ne parla Lorenzo Guadagnucci, giornalista del Quotidiano Nazionale, e autore anche di libri su questo tema. Il titolo del suo intervento a Belluno è «Il giornalismo, parte del problema o della soluzione?».
Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
Aggiungerei, per arrivare al nostro tema, che quindi è un esercizio piuttosto semplice e conveniente dal punto di vista del marketing elettorale, rivolgersi al popolo con soluzioni, diciamo, al popolo, con soluzioni così a buon mercato, abbastanza a spanne sulla questione, per esempio, dell'accoglienza, perché... se non c'è un filtro che ti induce a ragionare, sarai portato a difendere in qualche modo la tua quotidianità, il tuo ménage, la tua tranquillità, ti senti minacciato da queste trasformazioni, quindi c'è ovviamente sono reazionari e conservatori, populismi che agiscono in questa questione, no? E quindi c'è una parte larga di popolazione che si sente inclusa in questo popolo tagliato dai Salvini di turno, dalla Meloni, e si sente rassicurato da queste soluzioni rapide che vengono proposte e si chiede perché mai altri rapidamente non mettano in atto quelle. Questi altri invece, che magari non sono populisti, però sembrano anche un po' spiazzati, magari ne parliamo dopo, nel contrapporsi e nel contrapporre delle altre opzioni, delle soluzioni più sofisticate, più complicate, a un fenomeno che ovviamente non è banale, semplice, viene banalizzato dai populisti e probabilmente non viene... proposto diciamo, ai cittadini dai non populisti in termini diciamo precisi e nella sua complessità, ponendo quindi di fronte una società alla necessità di interrogarsi, di ragionare sulle soluzioni, sulle risposte da dare sofisticate a un problema complesso. Questa è una cosa nella quale hanno un ruolo importante i mass media, che a loro volta danno interpretazioni, diciamo, sono una lente assolutamente banalizzante di questo, come di altri fenomeni, peraltro, assolutamente sconcertante, credo, sia l'agenda dei media, anche della politica, di fronte alla entità di questo fenomeno, per esempio delle morti per fuga da aree di conflitto, di guerra, di ingiustizia, di povertà, chiamiamola quello che comunque, di queste persone in fuga per loro buoni motivi, che muoiono. Solo quest'anno accertati sono circa 3.000 i morti solo nel Mediterraneo. E mi pare che, diciamo, non ci venga restituita, al di là di questa eredità di cifre che ogni tanto vengono evocate, non ci venga restituita dai media una, diciamo, una fotografia tale da, appunto, mettere in difficoltà chi invece lavora con le semplificazioni, il basso populismo a scopi fondamentalmente di sopravvivenza elettorale. E magari di questo poi parleremo un po' anche dopo, diciamo, di questi aspetti. Ecco, volevo solo dire una cosa così rapidamente a proposito delle risposte che dà la politica. Sono decenni che il mondo di chi in qualche modo si è avvicinato a queste problematiche in modo laico chiede che gli stati o singoli o uniti, per esempio nell'Unione Europea, mettono in atto dei dispositivi diversi di accoglienza e di salvataggio delle persone in fuga, i famosi corridoi umanitari, che sottraggano sostanzialmente al business, diciamo, della crudeltà dei trafficanti di esseri umani questo fenomeno delle persone in fuga. E invece questo non è un tema che non è mai stato nell'agenda politica di nessuno. Questa è una cosa sconcertante, né peraltro è mai stato al centro di un serio lavoro giornalistico. Cioè, non esiste. Ogni tanto c'è in qualche articolo che una ONG ripete che ci vorrebbe il corridoio umanitario, però siamo, no? C'è stata Mare Nostrum, che era un'altra cosa, che peraltro è durata poco, è finita, ed era nata solo di fronte appunto ai quasi 400 morti di 2 anni fa. Quindi è veramente sconcertante, disorienta vedere quanto siamo fuori proprio, veramente guardiamo il dito e non la luna spesso su questa questione. E finché continuiamo a guardare il dito, sarà facile per chi ce lo indica giocare anche dal punto di vista elettorale. Questi populisti, per esempio, non hanno mai o quasi mai un interlocutore giornalistico che li metta in difficoltà, malgrado sparino delle cavolate o delle scemenze veramente banali, come la classica cosa: prendiamo quelli che scappano dalle guerre ma gli altri no. C'è un lunghissimo elenco di zone di conflitto, di certificate, che non è solo la Siria, per esempio, ma io non ho mai visto un giornalista che, per esempio, a Salvini, al quale vengono posti microfoni e telecamere in continuazione, a critiche di fronte, che gli abbia semplicemente fatto notare qual è la realtà. Io, se ho un interlocutore che deforma la realtà, gliela devo far notare. Questo dovrebbe essere il mio mestiere, altrimenti sono complice di un'operazione piuttosto pericolosa. A proposito dei media, quindi passo la parola a Lorenzo Guadagnucci, che ci parlerà appunto dei giornali e dei giornalisti. L'interrogativo che ci siamo dati era se sono parte del problema o della soluzione, appunto.
Sì, grazie. Proverò a, più che a dare una risposta, a inquadrare la domanda, se vogliamo, nel senso che possiamo partire da una considerazione, cioè che con questa materia, immigrazione, accoglienza, populismi che ci ruotano intorno, il giornalismo italiano ha sicuramente un problema. Ecco, questo è il punto di partenza, e quindi ho pensato di raccontarlo proprio a partire, più che dalle mie opinioni, da alcuni fatti, alcuni elementi che ci consentono di capire anche la entità di questo problema. Il punto di partenza può essere allora il giugno del 2008, quando è successa una cosa forse poco nota a chi non è addetto ai lavori, e cioè in quel periodo fu approvata dall'Ordine dei giornalisti e dal Sindacato dei giornalisti, con una certa solennità interna, perché sono episodi che non avvengono frequentemente, una carta deontologica. Si chiama ufficialmente protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti, però è meglio conosciuta come Carta di Roma. Perché è una data importante? Uno, perché non sono molte le carte deontologiche che vengono introdotte nell'ambito della professione giornalistica, per varie ragioni, fra le quali c'è sempre l'avversione dei giornalisti per le carte deontologiche. Un'avversione che ha delle radici sociali, storiche, se vogliamo, nasce un po' dall'insofferenza verso una regolamentazione della professione che storicamente, questo va detto, è quasi sempre stata una limitazione della libertà di espressione. In Italia le regolamentazioni più stringenti sul giornalismo ovviamente furono fatte nel ventennio fascista, dove si disciplinava anche che parole usare, no? Le veline famose che arrivavano dall'agenzia Stefani dentro i giornali. Quindi i giornalisti sono insofferenti e guardano con sospetto l'introduzione di carte deontologiche. Hanno anche un po' di coda di paglia, ovviamente va detto, però ogni volta che una carta deontologica viene approvata è segno che c'è un problema molto grosso, tant'è che prima della Carta di Roma la più importante carta del genere era quella che riguardava i minori, il cosiddetto la cosiddetta carta di Treviso, che ha cambiato il modo di fare dei giornali. Fino ad allora chi lavora nei giornali se lo ricorda bene, per i fatti di cronaca era abitudine pubblicare nomi, cognomi, immagini di bambini coinvolti in fatti di cronaca, di minorenni coinvolti in fatti di cronaca. Io stesso, facendo cronaca, mi ricordo, succedeva un episodio di cronaca nera, una delle prime cose che si facevano è cercare i nomi, cercare le foto di questi minori. Ovviamente questo esponeva queste persone a una pressione ingiusta, ingiustificata. La carta di Treviso ha impedito questa cosa. Di lì in poi, sui giornali, sulle televisioni, quando si parla di bambini non ci sono i nomi, non ci sono le immagini, c'è una cautela che è, come dire, questo intervento della carta di Treviso è perché evidentemente fino ad allora c'era un abuso e una anche quasi una ricerca di questo tipo di immagini e di uso dei bambini nella cronaca. Quindi se nel 2008 si fa una carta sulla questione migranti richiedenti asilo è perché c'era il riconoscimento di un problema, al punto che questo documento, che pure ha avuto una vita sofferta per questa avversione, fu alla fine approvato sull'onda di due fatti di cronaca, uno piuttosto conosciuto, l'altro meno, che però alla fine resero impossibile, diciamo, l'azione, la lentezza e quel clima di ostilità che comunque circondava questo percorso verso la carta. Il primo episodio è quello della cosiddetta strage di Erba, che è effettivamente all'origine di questo documento. Alla fine del 2006, per chi non se lo ricorda, ci fu questo episodio a Erba, quattro persone furono uccise, madre e bambino, la nonna, diciamo, del bambino e una vicina di casa, in una scena del delitto terrificante, perché è quel classico caso in cui si usa nella prassi giornalistica l'aggettivo efferato, che tipicamente si applica peraltro a fatti di sangue che hanno come autori persone straniere, non italiane. È difficilissimo trovare l'aggettivo efferato per un delitto compiuto da un italiano. Queste persone erano state sgozzate, quindi era veramente un lago di sangue. E in quella vicenda ci fu uno dei più grossi infortuni giornalistici collettivi della storia della professione, perché i telegiornali della sera, i quotidiani del giorno dopo, dissero che diciamo il colpevole c'era, e c'era questa caccia all'uomo, e sarebbe stato il marito della donna trentenne, quindi marito, padre e genero di tre delle vittime, e vicino di casa della quarta. Poi c'era una quinta persona che si salvò perché fu creduta morta, anche lui con un taglio alla gola, il marito della vicina di casa, e anche il cane della vicina di casa. Quindi una scena veramente terribile. E diciamo il personaggio che si cercava e che è stato individuato come il colpevole era il marito tunisino della ragazza. Come dire, c'era tutto, no? In questa figura del tunisino, l'idea del matrimonio misto con una persona musulmana, magrebina, con piccoli precedenti per spaccio, quindi anche, come dire, una persona da indicare come problematica e come avente tutte le caratteristiche così dello stereotipo dell'uomo violento e della impossibilità di integrazione. Ci aveva praticamente tutte le caratteristiche e non era soprattutto presente sulla scena del delitto, quindi non si trovava, non si sapeva dov'era. Titoli al telegiornale, su tutti i quotidiani italiani, salvo scoprire, però ormai a giornali andati in onda e quotidiani andati in stampa, semplicemente chiedendo a chi era vicino a questa famiglia che questa persona, quest'uomo tunisino, in quel momento era in Tunisia a trovare i familiari da qualche giorno, e quindi non poteva essere il responsabile di questa efferata strage, che è risultata compiuta da due vicini di casa famosi, Rosa e Olindo. Quindi era un'efferata strage italianissima. Questo ha creato una situazione insostenibile da un punto di vista morale e professionale per le istituzioni della professione, sindacati e giornalisti. Quindi quella carta di Roma, che era in elaborazione difficoltosa, è stata approvata in tempi più rapidi, e quindi siamo arrivati a questo documento, perché finalmente si è riconosciuta la difficoltà e anche la responsabilità, ecco, del giornalismo italiano nel creare attorno alla materia immigrazione e accoglienza un certo clima di allarmismo, di uso diffuso di stereotipi, di in qualche modo anche criminalizzazione, fra virgolette, del fenomeno migratorio. L'altro elemento meno noto che portò che aiutò, insomma, l'elaborazione della Carta di Roma è un racconto invece, come dire, dove non c'è una responsabilità diretta, comunque malevola o influenzata da stereotipi e pregiudizi dei giornalisti, perché un'intervista che fu fatta da alcuni ragazzi eritrei, fuggiti dall'Eritrea, che raccontavano a questo giornalista la difficoltà del percorso verso il riconoscimento come rifugiati, per la lunghezza della pratica e quindi questa lunga permanenza, mesi e mesi, senza poter lavorare, senza avere uno status sicuro. Cosa successe? Che in questo caso la denuncia fu fatta attraverso questo quotidiano e questi ragazzi che testimoniavano vollero che fosse messo il loro nome in questa testimonianza, perché fosse più forte questo messaggio, questa denuncia e questo atto d'accusa, se vogliamo, verso le autorità italiane che rallentavano queste procedure. Il giornalista pubblicò i nomi, i familiari però di questi ragazzi furono poi sottoposti a ritorsioni in patria. E questo è un altro elemento che all'interno della professione evidentemente non era in quel momento valutato, ma la categoria dei richiedenti asilo, di chi fugge da una situazione di pericolo, in quel caso erano anche disertori questi ragazzi, evidentemente impone delle regole nuove, diverse rispetto alla prassi. Non è sempre possibile pubblicare i nomi di persone coinvolte in un fatto di cronaca, addirittura intervistate, anche se loro lo vogliono. Questo è un fatto nuovo che segnalava un altro elemento della relazione del giornalismo italiano con questa materia, cioè una forma di impreparazione anche ad affrontarla. Quindi arrivò questo documento, la cui proposta iniziale, fra l'altro, veniva dall'UNHCR, cioè l'istituto, l'ente dell'ONU per i rifugiati e i richiedenti asilo, che all'epoca aveva come portavoce Laura Boldrini, che fu sostanzialmente l'iniziatrice di questo percorso. Quindi questo documento nel 2008 sancisce una assunzione di responsabilità e anche un'ammissione di colpa da parte dei giornalisti e delle istituzioni professionali del giornalismo, che riconoscono di avere un grosso problema con l'affrontare questa materia. La Carta di Roma si concentra, per l'origine che dicevo, sui richiedenti asilo e sui rifugiati, ma il problema evidentemente andava anche oltre, perché c'è tutto il modo con il quale si è trattato il tema immigrazione e accoglienza. Come è stato trattato? Anche qui con una lente e una chiave di lettura che ha finito col deformare la percezione sia dei giornalisti che di chi è dei cittadini che attraverso i media si informano. In sostanza, cosa è successo? Che questa materia, che ormai non è nuovissima, perché diciamo che l'immigrazione è un fenomeno sociale importante, sono ben più di 20 anni, no? Per cui però viene ancora considerata una cosa nuova, un'emergenza quasi, e però è rimasta nel corso del tempo come chiave di lettura quella della cronaca nera. Sostanzialmente nelle redazioni dei giornali hanno cominciato a occuparsi della questione dell'immigrazione i cronisti di nera, ed è evidente che se tu utilizzi come lente quella della cronaca, quindi dei reati, dei fatti, delle informazioni, le fonti, quali sono le fonti che i giornalisti hanno usato in tutti questi anni per raccontare questa, che è una trasformazione sociale fondamentalmente, no? Un cambiamento demografico, un cambiamento culturale, una società che diventa pluriculturale, con più lingue, più religioni, più punti di vista, più storie, con la lente della cronaca nera e le fonti, la questura, la prefettura, i vigili urbani, i carabinieri, che raccontano quello che loro fanno, per cui l'enfasi si è spostata immediatamente sulla problematicità, gli aspetti problematici, la commissione di reati, e questo, guarda caso, è andato a intersecarsi benissimo con un soggetto che ha dominato e tuttora domina questa materia nella nostra società, cioè quelli che i sociologi definiscono gli imprenditori politici. Si può scegliere il secondo termine di questa definizione, se gli imprenditori politici della paura o gli imprenditori politici del razzismo. Le due cose tendono a coincidere perché, come dire, la parola che alla fine racchiude questo modo di leggere, interpretare, quindi raccontare questo fenomeno, è diventato il tema della sicurezza. Tutto ruota intorno alla sicurezza, c'è l'immigrazione, c'è un problema di sicurezza, come si vede, guardate, ci sono i fatti di cronaca nera che te lo dimostrano. lì si è innescata una prassi professionale che ha avuto un effetto di totale distorsione, che però è diventata una regola professionale, con un suo linguaggio e con delle sue modalità di azione. Nel 2008 con Zenone e qualche altro ci impegniamo a fondare un piccolo gruppo che si chiamava Giornalisti contro il razzismo, che cominciò a ragionare su questi temi, e noi lanciamo una campagna, coincideva praticamente con l'approvazione della Carta di Roma, in qualche modo la integrava, in cui dicevamo attenzione che nel modo di fare giornalismo, ecco, le cose che ho appena detto sono quelle che la caratterizzano, bisogna cambiare, bisogna intervenire, bisogna che ognuno si responsabilizzi e faccia qualcosa. E noi dicemmo intanto cambiamo linguaggio, non usiamo più questo linguaggio che stiamo usando, perché è un linguaggio tossico, ci sono parole che intossicano e rendono incomprensibile la realtà. Ne avevamo individuate 5, erano extracomunitario, nomade, zingaro, clandestino e vucumpra. 5 parole che per motivi diversi intossicavano il ragionamento e la comprensione. Qual è l'altra modalità di distorsione? Allora no, sul linguaggio. Da dove nascono queste parole? Se uno studia l'origine e il come si sono affermate nel discorso pubblico, si accorge che queste sono le parole che gli imprenditori politici del razzismo hanno introdotto nel linguaggio. Si è cominciato a parlare di vucumpra quando si volevano disprezzare in qualche modo i venditori ambulanti, no? Come se non riuscissero a parlare la nostra lingua, era un evidente motivo di disprezzo. Si è cominciato a parlare di clandestini quando si è voluto ragionare su questo tema con l'idea di tenerli fuori, no? In qualche modo. Sei un clandestino, clandestino vuol dire qualcosa in italiano, vuol dire una persona che si nasconde, che ha qualcosa da nascondere, ed è immediata l'associazione clandestino delinquente, clandestino problema di fuorilegge in qualche modo. In realtà con la parola clandestino poi chi si indicava? Si indicava delle persone che non avevano i documenti di soggiorno in regola, cioè praticamente tutte in un paese che non prevede forme di ingresso nel paese, come dire, fra virgolette, legittime. Per cui sappiamo bene che se oggi ci sono 6 milioni di persone che vengono da fuori in Italia, quasi tutte queste hanno avuto un periodo in cui sono state clandestine, ma una minima parte di loro hanno avuto problemi con la giustizia o sono identificabili come fuorilegge. Quindi adottare questa parola, accettarla, utilizzarla, farla diventare quasi il simbolo del racconto di questo fenomeno sociale da parte di noi giornalisti è una sconfitta professionale drammatica, perché ci siamo ritrovati ad usare le parole introdotte per fini strumentali, per un interesse politico ben preciso e con degli effetti, fra l'altro, sulla vita delle persone non da poco, perché chi ha subito questo trattamento in qualche modo lo ha anche pagato. Tant'è che nel preparare questo discorso, questa relazione troppo lunga, che infatti non sto guardando, avevo pensato anche di dare due esempi di come, che in qualche modo riassumono, ecco, questa distorsione che c'è stata nel corso del tempo da parte dei media. Ve li dico brevemente. Uno è un episodio che riguarda i Rom, perché ora questo argomento rischia di rimanere fuori quando si parla di accoglienza, perché la gran parte dei Rom non sono immigrati, no? E però fanno parte di questa materia, perché la retorica sulla sicurezza, sulla paura, gli imprenditori politici della paura hanno usato così l'avversione per i Rom per rafforzare il loro discorso. Oggi il popolo Rom in Italia è perseguitato, è sicuramente la minoranza più perseguitata che esiste in questo paese. Allora, l'episodio che veramente riassume uno stile del giornalismo italiano di questi anni riguarda Torino. Cosa successe? In un quartiere alle Vallette la notizia che fu pubblicata dai quotidiani locali era questa: una ragazza che la notizia era Rom violentano la sorella, il fratello li allontana in qualche modo. Questa notizia era accompagnata anche nei sommari dal fatto che in quel quartiere, quella sera stessa dell'uscita del giornale, ci sarebbe stata una fiaccolata contro la violenza. Il giorno dopo cosa succede? A proposito del fatto che le parole sono più che pietre in certi casi, C'è stata la fiaccolata, fra l'altro capeggiata da la presidente del quartiere, che adesso è una parlamentare. Questa fiaccolata si risolve con l'incendio del campo Rom, il più vicino diciamo alla zona in cui era avvenuto questo episodio. Quindi un incendio del campo Rom, quindi queste persone perdono tutto per come dire, questa giustizia sommaria e collettiva, per cui ammettiamo che l'episodio fosse vero, due ragazzi Rom compiono un atto di violenza. Cosa si fa? Si va al campo di tutti, non sappiamo neanche se questi appartenevano a quel campo o un altro, non c'è stata ovviamente un'indagine. Si è scatenata una forma violenta di populismo e di giustizia sommaria che ha portato alla distruzione di tutto quello che queste persone avevano. Per fortuna sono scappate in tempo, perché i Rom sono abituati da secoli a difendersi dalle aggressioni. Il giorno dopo, diciamo nella stessa giornata, però i giornali la riportano il giorno dopo, la notizia era sull'incendio del campo Rom. Intanto la ragazza smentisce tutto. Ho qua i titoli, non li posso stampare. In sostanza, questa ragazza è venuta fuori che era stata sorpresa in una situazione sconveniente, diciamo così, nel garage di casa, con il suo fidanzatino o quello che era. Per affrontare l'imbarazzo ha detto che era stata violentata e chi l'aveva violentata? Due Rom, e tanto Rom. Li si possono ritenere responsabili di tutto. Quindi la notizia era falsa, e sulla base di questa notizia falsa è successo quello che vi ho raccontato. Allora, da un punto di vista professionale ci sono tanti problemi. Il primo è il fatto che si è dato credito a un'affermazione non verificata da nessuno. Sarebbe successo se questa ragazza non avesse detto che i due stupratori erano Rom? Conoscendo come si lavora nelle redazioni, ho dei dubbi che si sarebbe usata la stessa faciloneria, diciamo, nell'accreditare una tesi, un'affermazione così gratuita. Ma soprattutto questo episodio ci è utile perché ha avuto un epilogo sorprendente, nel senso che i giornalisti hanno grandi difficoltà generalmente ad ammettere i propri errori. In questo caso il capo redattore della Stampa, il giornale in questione del quale in pratica ho riportato gli esempi, la Stampa di Torino, alla fine di questa vicenda pubblica questo piccolo riquadro, insomma questo piccolo commento, in cui dice il titolo sbagliato. Ve lo leggo. Dice: il razzismo di cui più dobbiamo vergognarci è quello inconsapevole, irrazionale, bla bla bla. Ieri, nel titolo dell'articolo che raccontava lo stupro, fra virgolette, delle Vallette, abbiamo scritto: mette in fuga i due Rom che violentano sua sorella. Un titolo che non lasciava spazio ad altre possibilità, né sui fatti, né soprattutto sulla provenienza etnica degli, fra virgolette, stupratori. Ecco quello che dice: probabilmente non avremmo mai scritto mette in fuga due torinesi, due astigiani, due romani, due finlandesi, ma sui Rom siamo scivolati in un titolo razzista. Senza volerlo, certo, qui cerca un po' di... ma pur sempre razzista. Un titolo di cui oggi, a verità emersa, vogliamo chiedere scusa. Cosa pregevole, perché non succede quasi mai. Poi dice ai nostri lettori e soprattutto a noi stessi. Ovviamente è difficile non notare che magari si poteva anche chiedere scusa ai Rom delle Vallette, visto che sono quelli che hanno subito veramente questa cosa. Però comunque c'è un po' tutto del giornalismo italiano in questo episodio e anche nel suo epilogo, e ci dà la dimensione, a mio avviso, del problema. L'altro esempio, se vogliamo più sottile ma più vicino al tema che stiamo affrontando, è uno dei tanti casi, veramente ce ne sono tanti, questo l'ho ripreso dall'Espresso, che nel settembre 2014 ha dedicato un'enorme inchiesta, articolo, intitolato, con anche lì un titolo che non dava spazio a interpretazioni, Invasione. E si parlava di un ipotetico sbarco imminente nel sud Italia di 120.000 persone. Cominciava così l'articolo: la situazione è senza precedenti, di dimensioni bibliche. Ora, non faccio commenti, vi riporto le reazioni che ci sono state da chi si occupa di questa materia. La Carta di Roma, l'Associazione Carta di Roma, che è quella che tutela l'applicazione, che si dedica all'applicazione di questo documento, fece una nota per ricordare che il gergo bellico, invasione, bomba immigrati, tregua, tutte parole fra l'altro con le quali siamo molto familiari, che ci sembrano quasi scontate, ma queste sono parole belliche, invasione, la bomba immigrazione, ci vuole una tregua, cioè, stiamo parlando di vocaboli che hanno a che fare con situazioni di guerra. E non è innocente l'uso di queste parole, ha a che fare con quello che dicevo prima. Chi ha cominciato a usarle? Chi ha interesse a usare queste parole? Perché le usiamo? E diceva appunto, questo gergo è del tutto inadeguato a descrivere un'emergenza che non riguarda i numeri, ma è di carattere umanitario e organizzativo. E poi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni faceva notare che questi arrivi, se anche dovessero diventare il doppio, rappresentano sicuramente un numero importante, ma certamente non eccezionale, per un paese di 60 milioni di abitanti. Non si può certo parlare di invasione. Ecco, con questi due esempi mi sembra di avere in qualche modo definito il quadro dei problemi, rispetto al quale però c'è bisogno di un aggiornamento, e lo vorrei fare proprio a partire dai numeri, perché ogni volta che si analizza come i media stanno anche trattando la situazione attuale, ci si accorge che siamo ancora in larga misura immersi nei problemi che ho appena evidenziato, no? Per cui c'è qualcuno che detta la linea e l'agenda, che in qualche modo fornisce le parole e sostanzialmente anche gli strumenti di comprensione e di analisi. Pensiamo ai numeri. Si è ragionato continuamente in termini di invasione, e questa è la parola prevalente quando si parla di sbarchi, no? in Sicilia in particolare. Se uno si mettesse, avesse voglia di andare a guardare i numeri, e il giornalismo ci avrebbe una regola deontologica precedente alla Carta di Roma, diciamo nella struttura della professione, c'è l'obbligo di attenersi alla verità sostanziale dei fatti, cioè, bisogna partire da quelli, cioè non si può prescindere da quelli, si può ragionare di tutto, ma i fatti sono quelli di quali tu ti devi occupare. Allora, per dire, nel corso del tempo l'enfasi, il fatto che fosse notizia di prima pagina o apertura di telegiornale lo sbarco di 800, mettiamo, un barcone stracarichi a Lampedusa, è molto opinabile che fosse una notizia degna di quella rilevanza, se pensiamo che, credo, ora non sono sicurissimo della percentuale, ma insomma, per dare l'ordine di grandezza, gli arrivi via mare in Italia sono notoriamente una percentuale minima, sotto il 10% degli arrivi complessivi. Quindi perché si dava tutta questa importanza a Lampedusa rispetto a altre situazioni, come se l'invasione fosse quella? Si stava raccontando una cosa, ma non si capiva la dimensione reale del fenomeno. Che succede oggi? Cos'è questa invasione con la quale ci confrontiamo? Sicuramente è un fenomeno importante, no? Anche quello che sta avvenendo adesso, con anche nuovo, gli arrivi dalla Siria, questo popolo che sta vivendo una diaspora, milioni di persone che stanno uscendo da quel paese. Ha scioccato e è diventata una cosa quasi incomprensibile quando il governo tedesco ha detto di aspettarsi di ospitare 800.000 persone entro l'anno, e il vice premier ha detto forse potremmo anche prenderne 500.000 all'anno, perché sono numeri assurdi rispetto alla retorica che 50.000 sono un'invasione e un esodo biblico. Come mai? Come si combinano queste cose? E forse si combinano se pensiamo all'entità dei fatti, no? Allora, può sorprendere, ma la questione dei profughi, dei richiedenti asilo che stanno arrivando adesso in Europa corrisponde allo 0,068% circa della popolazione europea. 0,068%, questa è l'invasione e l'esodo biblico del quale si parla. Non sto minimizzando il fenomeno, che pone problemi. Quando arrivano 100.000 persone a Monaco è un problema, non è che non lo sia, sicuramente lo è. E c'è tutta la difficoltà di organizzare l'accoglienza, gestirla da un punto di vista politico e amministrativo, ma le percentuali e i numeri sono questi. Quando si parla di profughi nel mondo, può sorprendere, almeno a me ha sorpreso quando mi sono messo a cercare questi numeri, che peraltro sono stati diffusi da Carta di Roma, da altre organizzazioni ONG, si scopre che per quanto riguarda i siriani in uscita dal loro paese, che sono al momento oltre 4 milioni, in Europa ne sta arrivando il 10%, il 10%, quindi il 90% da qualche altra parte. Nel mondo ci sono circa 60 milioni di persone in fuga da situazioni di guerra o di persecuzione. In Europa queste persone che arrivano sono il 6% del totale. L'86% viene accolto in paesi cosiddetti in via di sviluppo, cioè africani e asiatici. In Italia si ospitano al momento circa 100.000 rifugiati, in Germania e Francia il doppio. La Germania sta accogliendo adesso i siriani, quindi arriverà a cifre molto importanti, però secondo le statistiche il paese che ospita più rifugiati in questo momento al mondo è la Turchia, 1.600.000, secondo il Pakistan, terzo il Libano, no? Quindi quando si prova a interpretare questo fenomeno con una chiave di lettura che si allontana da quella che ho descritto all'inizio, dagli esodi biblici, ci si accorge che con tutta la sua problematicità questo fenomeno cambia sicuramente di connotati, si deve raccontare in un altro modo, si può raccontare in un altro modo. La sto facendo troppo lunga, per cui voglio chiudere, non prima però di avere di riprendere quella considerazione che faceva Zenone sulla questione del rifugiati rispetto a immigrati economici, perché a mio avviso su questa vicenda si ripete quella manipolazione, perché a mio avviso di manipolazione si tratta, che si è fatta con la questione dei clandestini, no? Quante volte è stato detto noi non siamo contro l'immigrazione, siamo contro i clandestini, no? Dice, beh, quelli buoni possono venire, ma i clandestini sono dei criminali. Questa è la retorica che ha sfondato, che è stata accettata, che è stata presa per buona, no? Che aveva in realtà la finalità di contrastare tutti, visto che tutti in realtà erano clandestini, con le leggi che abbiamo. Non c'è la possibilità in Italia di venire se non attraverso la formula della, fra virgolette, clandestinità. Oggi si dice sì, i profughi, quindi sì, i siriani, fra l'altro con una difficoltà poi di andare a vedere chi è che rientra nella nozione di profugo, perché anche questa è molto discutibile, qual è la nozione di profugo. Ci si attiene a quella definita dall'ONU a suo tempo, che era una definizione, direi, minimalista, nel senso che aveva a che fare più che altro con la storia recente dell'Europa, quindi le persecuzioni politiche. Allora il profugo è chi è in fuga da un paese dove non può esercitare le sue libertà, ma un profugo forse in un'accezione più larga può essere anche uno che non ha la possibilità nel suo paese di soddisfare i bisogni di base, di avere i diritti anche sociali ed economici, no? La nozione di diritti umani si è un po' evoluta, si è allargata nel corso del tempo. No, ci si attiene a quella iniziale perché fa più comodo forse, e si dice sì, i profughi di questo tipo, non i profughi economici. Questo non è una cosa neutra, non ha a che fare con, non c'è nulla di ovvio in questo. Qual è il punto di vista, la possibilità che, o comunque il ruolo del giornalista di fronte a una visione politica e una scelta politica di questo tipo, che ha delle conseguenze enormi, perché tu mi stai dicendo che è possibile accettare l'arrivo nei nostri paesi di persone che arrivano da paesi determinati, perché poi alla fine la distinzione si fa sì i siriani, sì i somali, forse gli eritrei, forse gli iracheni, ma anche no, gli afghani, i kosovari non ci sono problemi, devono stare a casa e così via, no? C'è tutta una, è una variabilità da stato a stato, perché magari c'è chi considera, chi vuole i siriani e non vuole gli afghani, chi vuole i somali e non vuole gli eritrei. Quindi con una variabilità che ha a che fare con le decisioni politiche. Per tutti gli altri si sta dicendo rimpatrio forzato. Quindi vuol dire che le persone che finora venivano accettate in qualche modo e avevano il loro percorso accidentato, no? Attraverso i binari che conosciamo, delle sanatorie e di tutti questi lunghi periodi di attesa, devono essere rimpatriati, immaginando quindi, fra l'altro, una cosa che non si era ancora vista in Europa, persone che arrivano, vengono rinchiuse in campi di detenzione probabilmente sempre più grandi e poi rimpatriate, non si sa neanche bene come. L'Europa fortezza si costruisce così, senza neanche dirlo, sembra un atto quasi così ovvio operare questa distinzione. Allora vi invito a riflettere, finisco con questo, su come, su quell'immagine che ha colpito tanto e ha colpito tutti, del bambino siriano sulla spiaggia, no? Fotografato morto mentre si avvicina questo questa gente che lo porta via, ma ormai è un cadavere. Come sapete, questa immagine, si è detto, ha cambiato la storia, ha cambiato la percezione delle cose. Se, può darsi che in molti abbia avuto questo tipo di funzione, però c'è, provando a leggere anche come i media hanno agito in questa vicenda, ci sono delle osservazioni da fare. Allora, uno intanto è che non è poi così vero che questa immagine è stata pubblicata e resa nota, perché se tu vai a vedere ad esempio nei media italiani, nei quotidiani italiani, sono 3 i giornali che l'hanno pubblicata. Altri hanno preferito attenersi a questa regola, in questo, a mio avviso personale, in questo caso applicata in maniera un po' vile, cioè che non si pubblicano immagini troppo cruente, no? Perché sono disturbanti, possono essere anche umilianti per le vittime che sono raffigurate, per cui l'immagine di un'esplosione con i corpi dilaniati o con i corpi straziati tendenzialmente non si pubblicano per questa ragione. Ora, in questo caso, come chi l'ha vista, questa foto sa che non era così cruenta, non c'era sangue, era un'immagine molto forte, molto esplicativa. Infatti, giustamente è stato detto, sono quelle immagini simbolo che si ricorderanno nel tempo, come il miliziano spagnolo di Robert Capa, come certe fotografie del Vietnam che sono state infatti citate. Però rimane il fatto che 3 giornali l'hanno pubblicato in Italia: Il Manifesto, fra l'altro il mio giornale, curiosamente, Il Quotidiano Nazionale e La Stampa. E mi è capitato di ascoltare come il direttore della Stampa ha spiegato questa scelta, l'ho ascoltato alla radio. E lui ha detto che in realtà all'inizio avevano scelto di non pubblicarla, perché come peraltro hanno fatto i maggiori media dappertutto, anche nel resto d'Europa, moltissimi giornali importanti non hanno pubblicato questa foto, hanno pubblicato l'altra, quella dove si vede la gente che ha il bambino in braccio, onestamente molto meno emblematica. E lui ha detto, poi ci ho ripensato, perché ho capito che questa fotografia aveva quel valore comunicativo storico importante, e insisteva su questo argomento perché questo bambino era un bambino siriano, fuggiva da una guerra. Dobbiamo capire, l'Europa sta sbagliando tutto, non può rifiutare l'accoglienza, questo è un bambino che fuggiva dalla guerra, non era mica un profugo economico, no? Allora domandiamoci una cosa: cosa cambiava se quel bambino era, invece che siriano, un bambino tunisino, non so, o turco o di un altro paese? Cosa cambiava? Perché stiamo ragionando in questo? Perché il direttore della Stampa ragiona in questi termini? È il direttore della Stampa che parla, o in quel momento lui è il ventriloquo di qualcun altro che ha interesse a fare questa distinzione fittizia? A dire che quella foto la pubblico perché è un bambino siriano, non la pubblico, non l'avrei pubblicata se fosse stato un bambino tunisino, senegalese o ivoriano. Questo è il problema che oggi ha ancora il giornalismo italiano, pur avendo preso alcune contromisure, pur essendo migliorate alcune cose nella professione con l'acquisizione di consapevolezza. Alla fine si torna sempre lì, una forma di soggezione rispetto all'agenda, al racconto, al modo di proporre questa questione che proviene da certi ambienti, da certi imprenditori, fra virgolette, politici, con una capacità di lettura critica e di autonomia ancora molto limitata. Ecco.
Sì, io credo che sia anche molto sofisticato comunque questo rapporto tra politica e mass media, cioè che ci sia un gioco fra populismi opposti, per cui appunto c'è quello più cattivo, quello più buono, il populista, che ha i suoi, diciamo, consumatori di riferimento, e i media quindi si posizionano in modo conseguente rispetto a qual è il loro ambito politico di riferimento più o meno. Quindi questo potrebbe anche spiegare perché un giornale di area, diciamo così, moderata, di governo, tende a darsi un'interpretazione della realtà che offre uno scenario utile a chi deve distinguersi dal cattivissimo, però non ci offre in realtà una interpretazione dello scenario realistica, ma funzionale al suo tipo di marketing, in questo caso per esempio l'attuale governo italiano, che sta facendo perdere mesi al Parlamento a ragionare su, diciamo, discutibilissime riforme costituzionali, e nessuno ha messo nell'agenda politica, nessuno, salvo rarissime eccezioni, per lo più extra parlamentari, alcuni nodi, punti focali di questa questione, come quello appunto cui accennavo prima dei corridoi umanitari, per evitare questo scenario veramente insopportabile delle persone che muoiono solo per cercare di arrivare da qualche parte dove forse non saranno neanche accolte o non arriveranno. E qui va detto che è abbastanza inquietante il silenzio dei nostri quasi 1000 parlamentari. Si sono levate rarissime voci cristalline chiare su questa cosa. A me viene in mente solo quella di Emma Bonino, che non è in Parlamento e che disse fin dall'inizio di questa crisi: le cose stanno così e sappiate che il grosso di questi profughi sono ospitati, come è sempre accaduto, nei paesi di prossimità. Che un paese come il Libano ospita qualcosa come un quarto o un quinto della sua popolazione di profughi, e così via. E gli altri a votare la riforma costituzionale o altre amenità. E la stampa, i mass media, che non hanno fatto nulla per muovere di un millimetro questa agenda. Non hanno interagito in alcun modo per fondamentalmente dire che il re è nudo, perché è una cosa talmente grossa, talmente eclatante, eppure andiamo avanti così.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Kelly Macy con la sua In Tune, musica libera anche per la sigla di Voci dalle Dolomiti, con questa rapper americana nota per l'impegno civile, fra l'altro, su vari fronti negli Stati Uniti. Abbiamo ascoltato poco fa Lorenzo Guadagnucci con il suo intervento svolto sabato scorso all'incontro Human, conflitti, ingiustizie, migrazioni, accoglienza, cittadini, politica e mass media oggi. Incontro che si è svolto a Belluno per iniziativa di Radio Cooperativa e di Samarcanda, le botteghe del commercio equo e solidale in provincia di Belluno. Prima di Lorenzo Guadagnucci, che è giornalista del Quotidiano Nazionale, collaboratore di Altra Economia e autore di numerosi saggi su tematiche diverse, che hanno il filo conduttore comunque della ricerca della giustizia e dell'abbandono dello sfruttamento sia fra gli esseri umani sia degli esseri umani nei riguardi del resto della natura e degli esseri viventi, a cominciare dagli altri animali. Prima di Lorenzo Guadagnucci ha parlato Alberto Castelli, docente e ricercatore universitario a Ferrara, che ci ha aiutato a fotografare la dinamica politica di fronte a situazioni critiche come quello della necessità di rivedere i dispositivi di accoglienza e di protezione a persone in fuga da situazioni drammatiche. E Lorenzo Guadagnucci invece ci ha aiutato a mettere a fuoco il ruolo dei mass media, che è prevalentemente, così come quello della politica, purtroppo quello di deformare una realtà più che di aiutare a comprenderla. Sentiremo la prossima settimana la parte conclusiva con gli interventi del pubblico che era numeroso e ha partecipato in modo molto attivo all'incontro e animando un dibattito interessante che sentiremo per l'appunto la prossima settimana, fra le altre testimonianze quella di Alessandra Buzzo, sindaco di Santo Stefano di Cadore, e che ha un ruolo molto importante di apertura e di impegno su questo fronte, diciamo, della protezione da offrire a persone in fuga. E quindi ne riparleremo martedì prossimo qui a Radio Cooperativa. Vi ricordo che l'appuntamento è alle 17.30 e che poi troverete il podcast delle trasmissioni andate in onda, compresa questa, nel sito radiocooperativa.org e anche a bellunopop.it. Con questo da parte mia è tutto, da Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e buona serata. On our demise, I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. You might as well get used to this. Death to us part, here healthy or sick, I got eternity to wait. And I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.